Dico sempre che è più facile parlare che fare. Per me invece sono difficili tutte e due le cose, sia parlare che fare. No, grazie. Penso che la preghiera di Daniele sia stata l'introduzione al nostro argomento. Abbiamo tutti una mano, no? E spesso la mano ci parla di tante cose, la mano ci parla di correzione, la mano ci parla di affetto, la mano ci parla di guida, la mano ci parla anche di aiuto. E voglio ringraziare, approfitto per ringraziare tutti i fratelli, veramente, che quando abbiamo bucato la ruota della macchina abbiamo ricevuto veramente un grandissimo aiuto da tantissimi e questo veramente ci ha veramente rallegrato il cuore, grazie davvero per la vostra disponibilità. E nella scrittura la mano ha anche diversi significati, parla di diverse cose. La mano dice: io ti prenderò per la mano e ti custodirò. Che bello, ci parla di protezione. La mano ci parla anche di aiuto, poiché io l'Eterno, il tuo Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. E in Giovanni 10:29 c'è scritto: le mie pecore, dice, nessuno le può rapire dalla mano, di mano al Padre mio. Ci parla della forza. E in Isaia dice: in quel giorno il Signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo rimasto in Assiria. Ci parla del riscatto. E la mano ci parla anche di potenza. Prima Pietro 5, 6, umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Perché questo? Perché leggendo il libro dell'Esodo, al capitolo 13, versetti da 1 a 10, il Signore mi ha fatto soffermare su una frase che compare due volte e questo sarà il titolo delle nostre riflessioni ed è il titolo è Tirati fuori con mano potente. Leggiamo Esodo capitolo 13, versetti da 1 a 10. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: consacrami ogni primogenito, tutto ciò che nasce primo tra i figliuoli di Israele, tanto degli uomini quanto degli animali. Esso mi appartiene. E Mosè disse al popolo: ricordatevi di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, poiché l'Eterno vi ha tratti fuori di questo luogo con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Voi uscite oggi nel mese di Abib. Quando dunque l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, degli Ivei, dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti il paese dove scorre il latte e il miele, osserva questo rito in questo mese. Per 7 giorni mangia pane senza lievito, e il settimo giorno si faccia una festa all'Eterno, si mangi pane senza lievito per 7 giorni, e non si vega in mezzo a te, e non si veda pane lievitato in mezzo a te, né si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini, e in quel giorno tu spiegherai la cosa al tuo figliuolo, dicendo: si fa così a motivo di quello che l'Eterno fece per me quando uscì dall'Egitto, e ciò ti sarà come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge dell'Eterno sia nella tua bocca, poiché l'Eterno ti ha tratto fuori dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque questa istituzione al tempo fissato di anno in anno. Abbiamo visto che al versetto 3 e al versetto 9 dice: poiché il Signore ti ha tratto fuori con mano potente. Qual era la condizione? Chi stava tirando fuori il Signore? Stava tirando fuori Israele. Ma da quale condizione stava tirando fuori il Signore Israele? Ce lo dice al capitolo 3, versetto 7. Ho visto, che bello, un Dio che vede, no? Il nostro Dio vede. L'afflizione del mio popolo di Israele, che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi accusatori, perché perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani. Che bello, conosco i suoi affanni. Israele si trovava in schiavitù e sotto degli affanni. Allora subito, allora, affanno significa ansia, preoccupazione, tormento. E che situazione è questa? Dice, non siate come con ansietà solleciti come i pagani, no? Dice il Signore in Matteo. Quindi era una situazione, Israele viveva in una situazione pagana. Pagana sono coloro che non conoscevano il Signore. Israele viveva in una situazione, cioè, lontano da Dio. E subito mi è venuto in mente due personaggi, due donne, Marta e Maria. Marta, Marta, perché ti affanni in molte cose, no? Su questa donna c'era il Signore in casa, ma lei aveva pensato di pensare alla sua casa, ai suoi doveri, al suo lavoro, senza pensare a chi aveva in casa e che cosa le poteva dire e che cosa le poteva insegnare. E invece Maria no, dice Maria scelse di stare dove? Ai piedi del Signore per ascoltare la parola di Dio. Ma perché era così importante per Maria ascoltare la parola di Dio? Perché nel Salmo 19, versetto 7, dice «La tua parola è perfetta». E poi dice «Ristora l'anima». Che bello! Ristorare vuol dire dare pace, sicurezza all'anima. Vivevano due situazioni diverse, Marta e Maria. Una cercava la pace, l'altra era sempre indaffarata e affaccendata nelle cose della vita. Ma di che cosa ci parla l'Egitto e anche la mano in cui loro erano schiavi? Ci parlano di due cose. Allora, l'Egitto, cioè che situazione era quella di Israele in Egitto? Abbiamo detto era sotto, era affannato, viveva con ansia, preoccupazione, tormento. Ma l'Egitto di che cosa ci parla? In Deuteronomio 4:20 dice: ma voi l'Eterno vi ha presi, vi ha tratti fuori dalla fornace di ferro, dall'Egitto, perché foste un popolo che gli appartenesse in proprio, come oggi di fatti siete. L'Egitto ci parla della fornace di ferro. E la fornace, se andiamo a vedere in Daniele 3, ci parla di un giudizio. Gli amici Daniele erano stati buttati dal re Nebuchadnezzar perché avevano infranto la legge, dove? Nella fornace di fuoco. E poi di che cosa ci parlano la mano degli egiziani e la mano del faraone? Geremia capitolo 31 versetto 3: poiché l'Eterno vi ha riscattato Giacobbe, Israele sarebbe, l'ha redento dalla mano più potente di lui. Quindi che cosa possiamo dire? Allora, per essere riscattati da una mano potente è necessaria una mano ancora più potente. E ricordo che quando ero ragazzo a Lodi c'è il fiume Adda, no? Allora un amico insieme ad altri ha preso il pick up del padre e a fare un po' il bullo per le rive del fiume Adda, no? L'acqua, sai, fa il guado così, no? Allora a un certo punto siamo entrati nell'acqua, nel fango, e non potevamo più uscire da lì. E voglia tirare fuori, retromarcia, avanti, niente. Allora cosa è successo? C'era una cascina lì vicino, siamo dovuti andare a chiamare il padrone della cascina, che con il trattore ha dovuto tirarci fuori da quel fango in cui non potevamo più uscire. Quindi un pick-up era una macchina grossa, e ci voleva qualcosa ancora di più grosso, ed è stato necessario l'intervento di questo trattore. E così, che cosa vediamo noi? Che mi è piaciuto, perché per tirare fuori Israele da quella condizione è stato necessario l'intervento e la mano più potente di tutti, cioè la mano del Signore. Che Gesù dice: il Padre mio è più grande di tutti. E E dice, e poi dopo che li ha tirati fuori da questa condizione, noi vediamo che il Signore, io ho visto tre cose, ce ne sono di più, che il Signore chiede a Israele dopo che l'ha tirato fuori da questa condizione. Dice, ricordare, consacrare, avere la legge dentro la mia bocca. E al capitolo sempre 13, al versetto 3, dice, cosa dice? Ricordatevi di questo giorno nel quale siete usciti dalla casa di servitù, perché l'Eterno vi ha tratti fuori da questo luogo con mano potente. Cioè, bello ricordare. Perché il Signore aveva detto al suo popolo, ricordate? Perché noi siamo persone dimentichevoli. E poi che cosa significa? E poi che cosa dice il Salmo 103, versetto 2? Anima mia, benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Beneficio vuol dire atto con cui si fa del bene ad altri, aiuto, favorevole, piacere. E di solito abbiamo fatto pure qualche volta dei favori, dei piaceri a qualcuno, anche senza che questa persona se lo meritasse. Allora che cosa voleva dire il Signore con ricordatevi? Voleva dire al suo popolo, ricordatevi che io sono sceso, vi ho fatto un favore, vi ho fatto un piacere, sono venuto io, sono intervenuto io, forse senza che voi ve lo meritaste, però io l'ho fatto per amore del mio nome. E poi che bello, un'altra cosa che Israele doveva ricordare di questo gesto dell'Eterno, la troviamo in Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 19. Vogliamo leggerlo questo, va? Visto che si tratta di una cosa veloce. Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 19. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Che bello. Il primo Israele doveva ricordare una cosa molto bella, importante. Il primo passo lo ha fatto il Signore. È Lui che è venuto incontro a Israele. E questo perché? Perché lo ha amato. Non perché noi abbiamo amato Lui, ma perché Lui ci ha amato per primo. Il Signore ha amato Israele ed è andato in suo aiuto, in suo soccorso. E poi dice al versetto 4 di Esodo 13, e voi uscite oggi nel mese di Abib. Che bello, Israele doveva ricordare che cosa? Stava ricordando la sua Pasqua, il suo passaggio dalla schiavitù, dal potere del faraone, dal potere degli egiziani, sotto questa mano potente, alla libertà che il Signore aveva operato in loro favore. E dice, in questo giorno preciso, in questo mese preciso, tu ti devi ricordare questo rito. E dice al versetto 8, in quel giorno dirai al tuo figliuolo, si fa così a motivo di quello che il Signore fece. Che bello. Mettiamo gli occhi sul versetto 8 di Esodo 13. Si fa così a motivo di quello che l'Eterno fece per me. Che bello. È personale, è unico. È speciale. Tante volte, no? Si fa qualcosa a qualcuno, dice, ma non so, si fa un regalo, si fa un piacere, si fa una carezza, si fa una cosa buona per qualcuno e si dice, ma l'hai fatto proprio per me? Sì, per te. Tante volte noi arriviamo a casa e mia moglie ci prepara delle cose senza dirci niente, delle cose molto buone, dice, Rosanna, ma l'hai fatto per me? sì, l'ho fatto per te. Che bello, perché sei, proprio perché sei speciale, sei unico. Io l'ho fatto per te. E i tuoi figli dovrei ricordare quello che il Signore ha fatto per te. E poi dice, e la seconda parte è, consacrami ogni primogenito, tutto ciò che nasce primo tra i figliuoli di Israele. Consacrare vuol dire proprio dedicarsi in modo esclusivo con passione. E noi vediamo che tante volte, prima forse di conoscere il Signore, o forse anche adesso, noi eravamo consacrati a tantissime cose. Chi ha consacrato lo sport, chi ha consacrato la ragazza, chi ha consacrato la moglie, chi ha consacrato i figli, chi ha consacrato a qualche hobby, chi ha consacrato ad una squadra di calcio. Perché? Non ci sono queste, e voglia. E quindi il Signore dice a Israele, tu devi essere consacrato a me. Perché deve essere consacrato al Signore? Perché dice, esso mi appartiene. Appartenere vuol dire allora che tu sei stato acquistato, sei stato comprato. Come? Era stato il sangue dell'agnello che ha riscattato comunque anche Israele, no? Poi il Signore l'ha tirati fuori. Ma il sangue di quegli agnelli ha fatto passare oltre il giudizio di Dio. Ed è giusto però che noi apparteniamo al Signore. Perché? Perché tutto ciò che è il mondo e tutto ciò che contiene appartiene al Signore. Quindi quegli agnelli sacrificati appartenevano al Signore, erano un dono del Signore. Quindi questi primogeniti degli animali e ma delle persone dovevano appartenere al Signore. Vi faccio una domanda, ma noi siamo consacrati al Signore, noi consacriamo i nostri figli al Signore. Io parlando tante volte con i miei colleghi, no? Si parla di tante cose, si dice che loro, ci sono dei colleghi che hanno dei figli che fanno catechismo, quindi una volta alla settimana vanno a fare catechismo, perché devono fare la comunione, la cresima, ok. Però gli altri giorni della settimana, chi tre, chi quattro giorni alla settimana, portano i figli a che, dove? A chi ha musica, chi ha rugby, chi ha calcio, chi ha in piscina, cioè a fare quattro giorni alla settimana li consacrano a tantissime cose, una volta sola li portano a catechismo. E tante volte non succede anche noi così, i nostri figli magari li consacriamo veramente a tante cose, no? Li consacriamo a tanti hobby, li spingiamo a fare tante cose, però li spingiamo, gli insegniamo, gli diciamo che cosa ha fatto il Signore per noi, l'importanza di conoscere il Signore, l'importanza di ubbidire al Signore, l'importanza di servire il Signore, l'importanza di amare il Signore. E poi cosa vediamo ancora? Dice la terza cosa, dice la legge dell'Eterno sia nella tua bocca. Che bello, versetto 9, come ricordo, affinché la legge dell'Eterno sia nella tua bocca. E allora, questo che cosa significa? La legge dell'Eterno sia nella tua bocca? La risposta la troviamo al capitolo 6 di Luca 45, per essere nella bocca dove deve stare la legge dell'Eterno. Deve stare, dice, dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Significa che prima di essere nella mia bocca deve rimanere, deve restare nel mio cuore. Ed è importante, perché quando il Signore dice a Giosuè, che aveva un ruolo importante di responsabilità, di guida, dice: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca. Dice: meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Perché il Signore non gliel'ha detto al popolo, ma gliel'ha detto a Giosuè? Perché Giosuè era il responsabile del popolo. Giosuè era la guida del popolo. Giosuè era il punto di riferimento del popolo. Io che punto di riferimento sono? Per i miei figli, per mia moglie, per mio marito, per i miei colleghi, che punto di riferimento sono? Dove sta la legge dell'Eterno nella mia vita? Dice nella tua bocca, scusate, nella tua bocca. E tante volte quando si dice a una persona si mangia è mangiato pesante, e una volta mia figlia dice: papà, ma ti sei lavato i denti? Come per dire. E dice: è bello, perché tante volte dalla nostra bocca esce ciò di cui noi abbiamo, tante volte mastichiamo e mangiamo. Poi mastichiamo una caramella al limone, profumiamo di limone. Mangiamo la cipolla, profumiamo di cipolla. Mangiamo l'aglio, profumiamo di aglio. Ci sono cose che possono far avvicinare le persone o far allontanare le persone. Com'è la mia vita? Cosa se metto qua un mio figlio, un mia figlia, un mio moglie, mio marito, e dovesse parlare di me, che cosa direbbe? Dove sta la legge di mio marito? Cioè la legge dell'Eterno nella vita di mio marito. Dove sta? In mano? Nel cassetto? Nella biblioteca? Dove sta? Che cosa sono per mio figlio, per mia figlia, per mio marito? Sono un punto di riferimento. Dice, la metterà in pratica. Che bello. La diversità di parlare. Parlare le lasciamo ai religiosi. Il Signore diceva, voi mi chiamate, ma il vostro cuore è lontano da me. Signore, ditemelo pure, ma siete lontani. Non mettete, perché non fate ciò che vi dico. Allora noi vogliamo che i nostri figli siano consacrati, che i nostri figli siano ubbidienti, che i nostri figli seguano il Signore. Ma io, la legge del Signore, dove la metto? La sto praticando nella mia famiglia, la metto in casa mia. Perché dice, perché il capitolo Deuteronomio 6,6 dice proprio così: questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore e li insegnerai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua. Cosa facciamo quando siamo seduti con i nostri figli in casa? Ci stiamo davanti alla TV? Stiamo davanti alla PlayStation, stiamo davanti al computer, stiamo davanti a un cellulare, stiamo davanti a dei giochini, stiamo davanti a un piatto di pasta. Ma dove? Che cosa facciamo quando siamo seduti con loro? Che insegnamenti gli diamo? Di che cosa parliamo? Quel Signore era un solenne comandamento. Li insegnerai ai tuoi figli, non lo devono dimenticare. Ma automaticamente io li insegno. Se li ricevo, se li metto nel mio cuore, allora escono questi insegnamenti. Ma se non li metto, non possono uscire questi insegnamenti. E poi dice, e poi facciamo un attimo. Perché cosa doveva essere? Perché la legge del Signore che cosa doveva fare nel popolo di Israele? Israele gliel'ha dato, sì, per insegnarlo ai loro figli. Quindi a tramandare, come è stato detto da Leonardo, no? Questo testimone, come la staffetta, no? Passarlo ai nostri figli. Ma Israele che cosa? Questa legge che cosa doveva fare quando sarebbe entrato in Canaan, nella terra promessa, che Dio gli aveva dato in mezzo ai popoli pagani? Doveva metterla in pratica, doveva farla vedere, doveva farla conoscere, per far conoscere chi era colui che aveva liberato questo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Questa legge la doveva far conoscere a coloro che lo circondavano. Questo è molto importante. Allora facciamo un attimo un'applicazione a noi e abbiamo finito. Dice Israele doveva mettere una volta all'anno l'agnello, l'erbe amare, il pane azzimo senza lievito, una volta all'anno. Adesso ti starà davanti agli occhi e ti starà come segno sulla tua mano. Che bello, il punto di riferimento di Israele doveva essere che cosa? L'opera di salvezza che il Signore ha compiuto nella loro vita. Quello doveva essere il loro scopo di vita, il loro obiettivo di vita, il loro insegnamento di vita. Doveva essere veramente per Israele tutto della sua vita. E oggi noi che cosa ci troviamo davanti? una volta alla settimana di che cosa ci ricordiamo. È bello perché in Timoteo dice: ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. E in questo ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, che c'è tutto, ragazzi, fratelli e sorelle, c'è tutto. Che cosa c'è? C'è la volontà di Dio, di Cristo, di venire a fare che cosa? A cercare e salvare l'uomo peccatore. Tutti hanno peccato, dice Romani 3, e sono privi della gloria di Dio, un Dio che è venuto a cercare me, un Dio che ha fatto il primo passo per venire a cercare me. E poi dice, un Dio, dice Romani 8:1, ora non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, un Dio che è venuto a togliere la condanna che era sopra di me, il giudizio di Dio che era sopra di me. E poi è bello perché dice come ci ha riscattato il Signore. Pietro ce lo dice: non con cose corruttibili, non con cose materiali, non con oro, con argento, con quelle cose compriamo tante altre cose, ma noi siamo stati riscattati, dice, col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello, senza difetto e senza macchia. Questo è molto importante, ricordarci il prezzo della nostra salvezza tutte le domeniche mattine con questo memoriale, e che ci deve spingere a ricordarcelo tutta la settimana. E poi dice, e chiudo, nel Salmo 40, versetto 10, versetto 8, l'abbiamo visto ieri con i bambini dell'ora felice: Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà, la tua legge è dentro al mio cuore. E questo si deve chiudere nella nostra vita. Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà. Ma quando un salvato, un redento, un cristiano, un nato di nuovo può trovare piacere nel fare la volontà di Dio? Lo dice qua. Questo è quello che parla del Signore Gesù. La tua legge è dentro al mio cuore. Allora, da cosa si vede quando noi viviamo, come viviamo la vita cristiana? Da cosa si vede? Dai nostri piaceri. In che cosa prendiamo piacere? Se prendiamo piacere nel servire il Signore, o se non prendiamo piacere nel servire il Signore. Israele ha avuto il coraggio di dire a un certo punto a Samuele: noi vogliamo un re come ce l'hanno tutte le altre nazioni che amministra la giustizia. L'Eterno l'hanno messo da parte nella loro vita, e nel Nuovo Testamento non vogliamo che costui regni su di noi. E lui era venuto, Gesù, in casa sua, dai suoi fratelli. E noi cosa diciamo davanti a questo memoriale in cui ci ha ricordato il Signore il prezzo con cui ci ha riscattato? Vogliamo che lui regni nel nostro cuore, o gli abbiamo detto: Signore, non ci interessa più di noi? Però, come abbiamo parlato, come abbiamo raccontato, spiegato ai bambini, quello che uno semina prima o poi lo raccoglie. Sia benedetto il nome del Signore.
Amen.
Amen. Vogliamo chiamare Alessandro a pregare i simboli.